Vorrei che non ci fosse alcunché di mezzo fra l'età di 10 e quella dei 23 anni, o che la gioventù se ne dormisse per tutto questo intervallo, poiché in tutta questa età non c'è null'altro da fare che ingravidar ragazze, dileggiare gli anziani, sgraffignare la roba e darsene di santa ragione.
Così William Shakespeare in Il racconto d'inverno. Sorprendente come già 400 anni fa il bardo dell'Avon descrivesse gli adolescenti in una maniera molto simile a quella con cui li descriviamo oggi. Un po' lunatici, a tratti pigri ma anche impulsivi e irruenti, propensi a lanciarsi in comportamenti rischiosi o a lasciarsi trascinare dal gruppo, bisognosi di rassicurazione ma anche e soprattutto di libertà. Con la differenza che oggi cerchiamo di capire i loro comportamenti, che per molti anni sono stati motivati quasi unicamente con i cambiamenti ormonali che caratterizzano questa fase della crescita. Ma la realtà dei fatti è che gli adolescenti attraversano una fase fondamentale della vita anche dal punto di vista dello sviluppo cerebrale. Grazie a studi recenti si è infatti capito che gli strani comportamenti dei teenager sono anche e forse soprattutto il frutto dei cambiamenti in corso nel loro cervello, che conosce un passaggio cruciale fra i 13 e i 18 anni. Ma che cos'ha di speciale il cervello degli adolescenti? Lo abbiamo chiesto al neurobiologo Antonio Malgaroli, a capo dell'unità di neurobiologia dell'apprendimento al San Raffaele di Milano, che giorni scorsi ha partecipato a una maratona di arte e scienza presso l'opificio Golinelli di Bologna nell'ambito della mostra Gradi di Libertà, dove e come nasce la nostra possibilità di essere liberi.
Diciamo, la proprietà principale dei neuroni, che sono poi gli elementi nobili del cervello, è quella di essere capaci di integrare, cioè di parlare con altri neuroni e di, quindi di creare delle relazioni con questi neuroni. Quindi nel cervello degli adolescenti la cosa che succede è che proprio si ha un'esplosione di queste integrazioni, di queste interazioni, quindi si ha una crescita esorbitante di sinapsi, di connessioni, e questo porta poi alla maturazione di questo cervello. E ovviamente questa capacità plastica è proprio una caratteristica del cervello, e quando noi invecchiamo questa capacità in parte si perde, quindi gli adolescenti hanno il massimo grado di plasticità possibile a livello proprio di queste connessioni neuronali.
Un unicum straordinario, questo ci dicono gli studi neuroscientifici. Non un cervello infantile più vecchio o un cervello adulto non ancora maturo, ma una realtà a sé stante, caratterizzata da flessibilità e dall'aumento del numero di connessioni fra le regioni cerebrali. Ormai sappiamo, ed è una delle acquisizioni più importanti delle neuroscienze, che il cervello non è affatto un organo immutevole, fissato una volta per tutte come si credeva in passato. Anzi, la ricerca più recente ha dimostrato che, soprattutto in certi periodi dell'esistenza, è tutto un fare e disfare. Ma quello degli adolescenti sembra essere davvero un bel luna park, una sorta di montagne russe, un unicum, appunto. Ancora Antonio Malgaroli.
Sì, diciamo, la cosa veramente interessante è che ci sono delle funzioni cerebrali che si possono sviluppare da adolescenti, ma non da grandi. Quindi evidentemente il cervello dell'adolescente è diverso proprio relativamente alla plasticità da quello dell'adulto. Per esempio, come lei ben saprà, non si può imparare una lingua e parlare come madrelingua dopo i 5, 6, 7 anni di vita. E non si può imparare uno strumento musicale e suonarlo come un professionista se non lo si fa da bambini, da ragazzi, insomma. Quindi ci sono delle funzioni cerebrali che purtroppo si sviluppano da ragazzi, da adolescenti, e poi a un certo punto non si può più modificare queste capacità e quindi diventa difficile. Infatti un adulto farebbe fatica a svolgere queste funzioni se non ha mai avuto l'opportunità di imparare da piccolo. E se lei si ricorda i classici esperimenti di Corran Lawrence, un etologo, sull'imprinting, mostravano che nel momento in cui il piccolo animale viene esposto per la prima volta a un'immagine che dovrebbe rappresentare l'immagine materna, si cristallizza nel suo cervello questo legame, questa interazione tra l'immagine di Corran Lawrence e l'idea di mamma. E quindi questo vuol dire che sono create delle sinapsi e si sono cristallizzate. Ora, questo fenomeno di cristallizzazione, di irrigidimento delle connessioni sinaptiche, avviene per tante funzioni cerebrali e in molti casi finisce proprio col termine dell'adolescenza. Quindi questa plasticità di cui parlavamo è generale per il cervello, però purtroppo in alcune zone cerebrali termina proprio con la fine dell'adolescenza.
Si è però portati a pensare, un po' per pregiudizio, che il cervello degli adolescenti sia invece in qualche modo un po' difettoso, visto il loro atteggiamento spericolato, ribelle o apatico. Ma cosa succede esattamente nel loro cervello?
Sì, cioè diciamo è una fase in cui le connessioni, le interazioni tra cervello e neuronali aumentano, quindi a questo punto ci sono delle interazioni che possono avere effetti positivi, interazioni che possono avere effetti negativi. Tenga conto che il cervello degli adolescenti è sottoposto anche a bombardamenti ormonali che sono proprio caratteristici di questa fase dello sviluppo e quindi il giovane si trova di fronte a una situazione in cui alcune di queste connessioni potrebbero, come dire, potrebbe essere difficile integrare queste informazioni, quindi da questa cosa nascono anche gli errori che commettono spesso gli adolescenti. Però strutturalmente il cervello dell'adolescente non è diverso da quello dell'uomo adulto, è identico. La differenza è proprio questa maggiore capacità di sviluppare connessioni, interazioni tra cellule neuronali.
Visto che le moderne tecniche di neuroimaging ci permettono di guardare dentro la scatola cranica e di vedere almeno in parte come funziona e lavora il cervello, andiamo anche noi a sbirciare un po' più da vicino il cervello degli adolescenti per osservare in particolare due sistemi cerebrali importanti nel cervello di tutti noi, quello limbico e la corteccia prefrontale. Ma iniziamo da quello limbico, alimentato dagli ormoni, che è alla guida delle emozioni e che regola il senso di ricompensa e che negli adolescenti sembra in tumulto.
Sicuramente, perché ovviamente sulla base delle esperienze si creano delle connessioni sinaptiche che poi condizionano le nostre risposte comportamentali, quindi è giusto questo. E chiaramente l'adolescente ha un minore contributo dell'esperienza perché ha avuto meno esperienza, quindi evidentemente sarà meno condizionato, sarà anche più libero, potrà fare degli sbagli, ma questo potrebbe anche garantire un maggiore grado di libertà, no? A questi giovani.
Poi però c'è l'altro sistema importante, la corteccia prefrontale, che è quella che ci impedisce di correre dei rischi eccessivi e che si occupa di una serie di funzioni cognitive di alto livello, come prendere decisioni in modo ponderato, organizzarsi su cosa fare tra una settimana o tra un anno, inibire atteggiamenti inappropriati in modo da evitare di dire cose sgarbate o di fare cose veramente stupide. Un'area del cervello che negli adolescenti non è ancora del tutto sviluppata o matura.
Sì, questo nasce da un caso clinico eclatante, che è il caso di Pineas Gage. Per esempio, questo neurologo americano che si chiama Damasio ha scritto un libro che si chiama Il paradosso di Cartesio, in cui racconta la storia di questo soggetto che cambiò completamente carattere dopo una lesione alla corteccia frontale. La corteccia prefrontale. Sicuramente quello che oggi sappiamo è che è una struttura che ha un incredibile numero di input e di output, quindi di integrazioni, quindi riceve informazioni da tantissime aree diverse e quindi nella decisione deve prendere in considerazione tutti questi input. Come dicevamo prima, l'adolescente avendo una minore quantità di esperienze deciderà in maniera diversa dall'adulto, che sarà un po' più ponderato, però il funzionamento di questa zona prefrontale è simile, dovrebbe essere simile, manca solo l'esperienza all'adolescente.
In sostanza il cervello adolescenziale è biologicamente un'esplosione di emotività ancora poco guidata dal raziocinio.
Sì, diciamo ci sono aree come la corteccia prefrontale che ovviamente sono aree decisionali che risentono anche dell'esperienza. Ovviamente gli adolescenti hanno poche esperienze e quindi decidere in maniera corretta non è facile perché le loro scelte sono infatti un po' più impulsive, però questo non vuol dire che il loro sistema limbico, la loro corteccia prefrontale funzionino in maniera diversa, anzi è solo una questione di esperienza, quindi questa esperienza deve essere integrata con le richieste attuali e se questa esperienza è limitata chiaramente le decisioni possono essere anche errate, è un processo di maturazione insomma.
Processo di maturazione che, così dicono gli esperti, si traduce nel cervello degli adolescenti in uno sviluppo in tempi diversi dei due sistemi, quello che guida le emozioni, in tumulto anche per azione degli ormoni, e quello delle decisioni più ponderate, che matura più tardi, verso i 25 anni, creando uno sfasamento di circa 10 anni. Un disallineamento, così viene chiamato dagli studiosi, che porta il giovane a una maggiore spericolatezza, una fascinazione per il rischio e per la gratificazione e ricompensa a breve termine o a una maggiore ribellione e senso di libertà. Ancora Antonio Malgaroli.
No, ha ragione, nel senso che quello che sappiamo oggi è che la corteccia prefrontale riceve tutta una serie di informazioni, di input da altre regioni cerebrali. Uno di questi input arriva proprio dalle zone limbiche, in particolare dall'ippocampo, ma anche dall'amigdala e da altri tipi di zone correlate, quindi nella decisione c'è un input, c'è una, diciamo, un'integrazione con queste informazioni ad alto contenuto emotivo che arrivano proprio dalla struttura limbica. Quindi nell'adolescente, anche per gli effetti delle modifiche ormonali, questo sistema limbico potrebbe avere un effetto maggiore rispetto a quello che succede nell'adulto, dove in pratica questa corteccia prefrontale è maggiormente condizionata dall'esperienza, dagli eventi della vita che hanno condizionato questa integrazione, insomma.
Questo minor condizionamento nel cervello dei ragazzi può essere uno svantaggio in termini di propensione eccessiva al rischio, di maggiore esposizione ai pericoli, alle droghe, ma anche un vantaggio, o almeno evolutivamente lo è stato, perché da un lato ha favorito relazioni esterne al nucleo familiare, diminuendo così la probabilità di accoppiamenti consanguinei e determinando una popolazione geneticamente più forte, e dall'altro il desiderio di scoprire, imparare senza troppi vincoli è ciò che ha permesso un salto evolutivo.
Sì, certo, un enorme vantaggio, perché ovviamente l'adolescente può imparare e fare qualunque cosa. Infatti lei mi sta intervistando perché io ho partecipato a questo simposio organizzato dalla Fondazione Golinelli. Il titolo di questo simposio era Gradi di libertà. Indubbiamente l'adolescente ha il massimo numero di gradi di libertà. Può intraprendere qualunque carriera. Chi ha 50 anni, 60 anni può cambiare lavoro in maniera efficace, non è così semplice. E questo vuol dire che questa capacità di creare connessioni sinaptiche, di imparare dall'esperienza, di modificare proprio la struttura di questi circuiti neurali è massima proprio nell'adolescenza. Quindi, se ben gestita l'adolescenza, è una risorsa incredibile.
Plasticità al massimo grado, questa è la caratteristica straordinaria del cervello degli adolescenti, dove quindi si creano moltissime connessioni. Ma di fatto si verifica anche un fenomeno di segno opposto, cioè l'eliminazione o la selezione di tutte quelle connessioni che non servono. Ma facciamoci spiegare meglio dal nostro ospite.
Sì, questo che lei dice è verissimo, nel senso che è come un po' come succede con gli alberi, no? Non so se lei ha presente, quando uno guarda questi alberi, queste sequoie che si vedono per esempio in America, in questi parchi straordinari, se lei osserva, questi alberi non hanno foglie nella zona non illuminata. Nel cervello succede la stessa cosa, i neuroni, le sinapsi che non servono, che non possono essere utilizzate, vengono eliminate. Questa cosa è una potatura delle sinapsi, un pruning come lo chiamano gli americani, e però d'altro canto c'è anche l'aumento di queste sinapsi che si chiama sprouting, quindi è sempre un equilibrio tra questi due fenomeni. Quindi se mi servono più sinapsi ne faccio, però elimino quelle che non mi servono, che non funzionano bene. Questi due fenomeni sono in competizione.
Ecco, Malgaroli ha parlato di equilibrio tra gemmazione e potatura, tra nascita ed eliminazione di connessioni, e il nostro organismo, lo sappiamo, è un maestro di equilibrio. Ma è difficile associare gli adolescenti all'immagine dell'equilibrio?
Sì, no, questo è vero, però nel loro cervello questa competizione tra gemmazione e potatura, quindi tra crescita o riduzione delle connessioni sinaptiche, quello che in pratica è alla base della plasticità sinaptica, della capacità di modificare, cioè se lei oggi si mettesse a suonare al piano, probabilmente la zona che gestisce la mano e la sua corteccia somatosensoriale crescerebbe di dimensione, occuperebbe uno spazio maggiore, a discapito di altre regioni che invece per esempio controllano il braccio oppure la gamba. Quindi questa competizione è proprio sulla base di una crescita di sinapsi, quindi una gemmazione oppure una loro potatura, quindi è una competizione in pratica, una competizione per il territorio, quindi c'è un numero di neuroni limitato, questi neuroni competono per le connessioni e quindi nell'adolescenza questi fenomeni sono al massimo, quindi sono più facili, no, non è che non succedano anche nell'adulto, nell'anziano, succedono anche nell'anziano, però nel giovane sono facilitati, sono più semplici. Quindi questa competizione per il territorio è alla base della plasticità ed è proprio alla base dello sviluppo, quindi nei giovani c'è questo maggiore dinamismo e quindi questo può portare anche degli squilibri, come lei giustamente sottolinea.
Una potenzialità e dunque un'opportunità enorme, ma si tratta anche di un'arma a doppio taglio, perché quello dell'adolescente è un cervello vulnerabile. E non soltanto in termini di spericolatezza o di influenzabilità.
Sì, indubbiamente è vulnerabile anche perché alla base di questi meccanismi di plasticità ci sono tutta una serie di fenomeni proprio molecolari che possono, se vengono esagerati, cioè come avere una specie di contagiri. Uno può stare sullo zero, può stare al massimo, un adolescente tende a spostare questa lancetta verso il massimo, quindi questo può innescare dei fenomeni che possono essere anche poi alla fine utilizzati per scatenare delle patologie che forse sono già presenti ma che non si vedono. Quindi la plasticità utilizza meccanismi che poi sono gli stessi meccanismi che, se utilizzati in maniera eccessiva, possono poi essere alla base di alcune patologie.
Infatti è sorprendente scoprire che nella fase adolescenziale, cioè nel periodo d'oro della plasticità cerebrale, si manifesta il 50% delle malattie mentali e il 75% ha inizio entro i 24 anni.
Sì, sicuramente secondo me il futuro della ricerca sarà proprio sulle malattie mentali, di cui non sappiamo assolutamente niente. Cioè, perché uno soffre di schizofrenia o perché uno si ammali di disturbo bipolare, oggi non lo sappiamo, non ci sono delle spiegazioni scientifiche. Quindi su questi campi ci sarà secondo me un incredibile sviluppo nei prossimi anni, e tenga conto che tutti i farmaci che oggi si usano per curare le malattie mentali curano la sintomatologia, non curano la malattia, cioè se il paziente è agitato lo tranquillizzano, però sono dei sedativi, delle molecole che non vanno al nucleo della malattia ma semplicemente eliminano i sintomi. Questo perché oggi non sappiamo nulla di queste malattie.
Ma forse nel caso degli adolescenti c'è il rischio, e purtroppo a volte è già una realtà, che vengano considerate malattie quelle che invece sono semplici fasi della vita di un giovane che possono poi rientrare nella normalità.
Assolutamente, anche perché definire la normalità è la cosa più difficile in assoluto. Pensi che in America, per esempio, c'è questa tendenza veramente folle a trattare i bambini con dei farmaci solamente perché sono un po' più agitati, un po' più irrequieti, e poi farmaci che hanno sempre degli effetti collaterali che possono causare poi dei danni permanenti, quindi definire la normalità è la cosa più difficile. L'adolescente, per colpa di questo pruning e di questo sprouting, è chiaramente soggetto a cambi continui, quindi questa cosa può renderlo più irritabile, più instabile, più irragionevole, però insomma questo è atteso, insomma, ce lo aspettiamo.
Ce lo aspettiamo, però probabilmente grazie a queste conoscenze potremmo capire e affrontare lo scompiglio degli adolescenti e del loro cervello in maniera forse un po' più serena.
Sì, certo, sì, assolutamente, ma anche perché onestamente ci sono delle domande che sono ancora oggi irrisolte, nel senso che lei per esempio adesso si immagini se nella sua casa un giorno all'altro cambiasse la posizione degli interruttori con cui lei accende la luce, oppure delle spine elettriche, oppure cioè uno diventerebbe pazzo. Invece nel nostro cervello questa cosa avviene continuamente, il cervello, pur avendo questo incredibile dinamismo, riesce comunque a gestire, che ne so, il cammino di una persona, il pensiero, la memoria, questa cosa in una situazione di incredibile plasticità. Quindi ci sono delle cose che sicuramente non capiamo, ma che però, diciamo, dall'osservazione comportamentale ci dicono che il cervello, il sistema è in grado di gestire.
Genitori, dunque, tranquilli. Il cervello degli adolescenti non è un problema, ma anzi è un'opportunità. Come recita anche il titolo del volume di Lawrence Steinberg, star internazionale della psicologia dei teenager e docente della Temple University di Filadelfia, autore de Adolescenti, l'età delle opportunità, appena tradotto per Codice Edizioni.
Assolutamente, tutti noi vorremmo rimanere adolescenti, cioè avere la possibilità, che ne so, a 50 anni, 60 anni, a imparare a suonare la chitarra come faceva Jimi Hendrix, oppure giocare a tennis come Borg, no? E purtroppo queste cose oggi non sono possibili, quindi il problema sono gli anziani, non gli adolescenti. Quindi riuscire a riaprire la plasticità in alcune zone in maniera efficace, anche questo è un grossissimo obiettivo della ricerca moderna, quindi come ritornare adolescenti in alcune aree cerebrali.
Come tornare adolescenti? In realtà pare che oggigiorno il problema sia anche quello degli adulti che si comportano da adolescenti o che restano adolescenti. Steinberg, infatti, nel suo libro parla dell'adolescenza come della nuova infanzia, sempre più protratta, e dell'età adulta come della nuova adolescenza e della nuova immaturità. Ma su questo aspetto si aprirebbe un ampio e interessante capitolo che affronteremo magari un'altra volta. Restiamo i teenager. Si ha l'impressione che in fondo stiamo costruendo una società che non è certo a misura dell'adolescente, della sua capacità e del suo bisogno di libertà, della sua grande potenzialità. Ancora Antonio Malgaroli.
Sì, Sì, sono d'accordo, anche perché la società moderna ti obbliga a scegliere precocemente, invece l'adolescente dovrebbe avere la possibilità di essere esposto a tantissime possibilità culturali, lavorative, opportunità di vari tipi, in modo da poi da fare una scelta un po' più ragionata. Oggi questo obbligo precoce porta anche a stressare molto questi adolescenti che sono indubbiamente sottoposti delle imposizioni che una volta non esistevano.
Da questo punto di vista sembrerebbe proprio che il cervello degli adolescenti sia un bel laboratorio per capire come funziona il nostro cervello.
Sì, però il problema è che per capire come funziona purtroppo bisogna osservare, bisogna poterlo osservare finemente, perché ripeto, le cose di cui stiamo parlando si riducono a una sinapsi che ha una dimensione di un milionesimo di metro, una cosa piccolissima, invisibile. Oggi non ci sono tecnologie che ci permettono di vedere queste sinapsi e quindi di capire come queste sinapsi si modificano. Ripeto, in vitro sui modelli animali si può fare, ma non sull'uomo. Questo è il più grande limite, quindi se lei mi parla di una patologia mi piacerebbe sapere, per esempio, se uno sviluppa una sindrome autistica, che cosa sta succedendo nel suo cervello, dove cambiano le cose. Purtroppo questa cosa non si può vedere oggi. Quindi l'obiettivo è quello che una ricerca futura sviluppi delle metodologie che ci permettono di guardare, possibilmente anche in anticipo, a questi cambiamenti in modo da poter intervenire.
Ma con la risonanza magnetica funzionale si possono comunque vedere almeno quelle che sono le aree del cervello che si attivano e che interagiscono tra di loro, oppure no? Antonio Malgaroli.
No, perché la risonanza magnetica, è vero quello che lei dice, però non è una misura diretta, è una misura indiretta, perché la risonanza magnetica le dice quali sono le aree dove è variato il flusso cerebrale. Però se lei decide se uscire o non uscire adesso dallo studio radiofonico, lei lo decide in un millisecondo, in un tempo infinitesimo. In questo tempo infinitesimo non ci sono modifiche di flusso cerebrale. Se però lei continua a ripetere lo stesso gesto, lo stesso tipo di comportamento un sacco di volte, quindi forse quella zona cerebrale comincia ad aver bisogno di un maggiore contributo metabolico e quindi si modificherà il flusso cerebrale. Quindi stiamo parlando di due scale di grandezza che sono infinitamente diverse e quindi oggi non esiste una tecnica che mi faccia vedere l'attività cerebrale in vivo su un uomo, non esiste. Quindi sono misure indirette.
Comunque sia, gli strumenti scientifici che abbiamo oggi a disposizione possono aiutarci a non stigmatizzare gli adolescenti, ma anzi a investire sul loro cervello, che in questa fase è particolarmente recettivo e malleabile, contribuendo alla loro formazione e al loro sviluppo sociale. Capire che il cervello degli adolescenti è unico in rapido cambiamento può infatti aiutare i genitori, la società, la scuola e gli stessi ragazzi a gestire meglio e a cogliere l'opportunità dell'adolescenza che, ahimè, passa tanto velocemente. Chiudiamo qui il giardino di oggi dedicato al cervello straordinario degli adolescenti con il mio grazie a Tiziano Trotto. Da Clara Caverzasio un caro saluto e buona scienza a tutti.